E allora sono le 10:59, noi salutiamo chi è dall'altra parte del telefono, abbiamo appena terminato Roma a Roma e parliamo con una compagna della redazione che salutiamo di un altro caso che ha molto a che fare con la xenofobia, l'esclusione sociale, il razzismo e anche con le lotte per i diritti civili. Quindi ti salutiamo e cominciamo a parlare purtroppo delle condizioni di salute peggiorate del detenuto Mumia Abu Jamal.
Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, le condizioni di salute di Mumia Abu Jamal sono gravissime in questo momento e, come dicevi tu giustamente, in questa storia c'è molto a che fare con il razzismo, la repressione, perché questo degenerare delle sue condizioni di salute si sarebbe potuto evitare se appunto Mumia Abu Jamal avesse ricevuto le necessarie cure al momento in cui sono emersi i primi sintomi del suo malessere e del diabete in particolare. Quindi innanzitutto, ecco, volevo dare un aggiornamento per chi ci ascolta e magari insomma ripercorrere un po' gli eventi delle ultime settimane, perché ovviamente a parte Radio Onda Rossa e pochi insomma strumenti di comunicazione di movimento, ovviamente i media italiani non stanno dando per niente spazio alla notizia. Però le notizie, diciamo, di questi ultimi giorni sono che le condizioni di salute di Mumia Abu Jamal sono gravissime, ha bisogno di cure mediche, di supervisione 24 ore su 24, e invece fa avanti e indietro dalla infermeria, e ovviamente sia i suoi familiari che i compagni e le compagne che seguono la vicenda e il suo avvocato sono molto preoccupati, perché perde spesso conoscenza, è molto debole e non è in grado di chiedere aiuto se ne dovesse avere bisogno, e invece è stato dimesso dall'infermeria un paio di giorni fa e riportato in mezzo alla popolazione generale del carcere in cui si trova in Pennsylvania. E l'ultima volta che è stato visto, cioè domenica scorsa, dal suo avvocato, le sue condizioni erano gravissime, era estremamente gonfio nel collo, nel petto, sulle gambe, la sua pelle era piena di ferite aperte, non stava su una sedia a rotelle ma non riusciva praticamente a camminare da solo, non era in grado di mangiare, doveva imboccarlo qualcuno, e quindi sono tutti sintomi che, insomma, per chi conosce il diabete sono associati con livelli di iperglicemia, di shock o coma diabetico, di insufficienza renale, per cui quello che stanno facendo appunto gli attivisti contro il carcere negli Stati Uniti è di reclamare a gran voce che Mumia Abu Jamal riceva le cure mediche di cui ha bisogno, che sia visitato soprattutto da un medico curante che sia esterno a quelli del carcere, perché è evidente che dopo insomma più di 30 anni di carcere che il sistema carcerario americano sta facendo di tutto per annientare la sua voce.
Sì, però se ti posso interrompere un attimo.
Certo.
Noi facciamo spesso l'errore di dare per scontato che la storia di Mumia Abu Jamal sia conosciuta, certo, da tutti e a tutti. Invece è una storia che ha appunto almeno 30 anni e sarebbe molto utile ripercorrerla adesso per inquadrare, non per fare la differenza tra le situazioni di detenzione dei detenuti del carcere in Pennsylvania, ma proprio per raccontare che cosa è successo nei civilissimi Stati Uniti d'America e com'è che lui è finito in carcere e che cosa poi è riuscito a fare anche dentro, che ci ha perché gli anni sono passati e non è colpa di chi non lo sa, ecco, chi non conosce la storia.
La colpa in realtà del fatto che c'è un processo, no, di rimozione, di cancellazione di certe voci, che proprio perché sono delle voci scomode e pericolose. Quindi hai assolutamente ragione, provo a ripercorrere un po' la storia per chi ci ascolta, soprattutto magari, no, per i compagni e le compagne più giovani che effettivamente possono non conoscere la sua storia. Intanto c'è da dire che appunto Mumiabu Jamal è nato nel 54 con un altro nome, si chiamava Wesley Cook, e Mumiabu Jamal è il nome che ha scelto quando ha iniziato a fare politica. Mumia è un nome swahili, e ha iniziato fin da insomma giovanissimo, fin nella scuola. Considera che nel suo liceo aveva cercato di ridare il nome al suo liceo con Malcolm X, ed è stato subito, insomma, fin da giovane all'attenzione dei servizi del Cointel Pro, insomma, negli Stati Uniti, che era appunto quella parte dell'FBI che controllava gli attivisti delle Black Panthers negli anni 70. E considera che appunto nelle Black Panthers Mumiabu Jamal era stato aveva ricevuto l'incarico di responsabile dell'informazione nella sezione di Filadelfia del Black Panther Party, proprio per il suo impegno come giornalista, radiocronista, che aveva sempre denunciato la violenza della polizia su gli attivisti e i compagni africani americani, tanto che era stato soprannominato la voce dei senza voce, proprio per questo ruolo di denuncia. Insomma, quindi in qualche modo Radio Onda Rossa ha sempre seguito, no, questa vicenda, proprio perché anche il ruolo di Mumiabu Jamal come media attivista, direi ante litteram, è stato un ruolo fondamentale per denunciare qualcosa che negli Stati Uniti in realtà è endemico al sistema di controllo e di repressione, che è appunto la brutalità, la violenza della polizia contro le persone con la pelle nera, che è qualcosa che insomma in questi ultimi mesi è esploso ed è davanti agli occhi di tutti. Proprio negli anni 70 appunto l'attività di controllo su Mumiabu Jamal diventa sempre più feroce, perché appunto denuncia la violenza della polizia sulla popolazione nera dei sobborghi di Filadelfia, e c'è da chiedersi appunto se ci sia un nesso tra questo e il fatto che nel 1981, una volta licenziato dalla radio in cui lavorava proprio per le accuse che aveva ricevuto, si trova a dover fare il tassista di notte per difendere la sua famiglia, e viene per insomma sostenere la sua famiglia, e viene coinvolto in una sparatoria durante la notte, appunto mentre lavora come tassista. In questa sparatoria perde la vita un agente della polizia, Daniel Faulkner, e Mumiabu Jamal viene accusato di questo omicidio e subisce un processo che è considerato una vera farsa anche insomma da delle organizzazioni per i diritti umani, che poi hanno denunciato le ingiustizie di questo processo. C'è addirittura un rapporto di Amnesty International, ma insomma questo processo, poi questa condanna assurda alla pena di morte, ha suscitato proteste internazionali ovunque, soprattutto perché il processo si è svolto con una giuria praticamente quasi esclusivamente di bianchi, con una serie di assunzioni razziste sia da parte dei giudici che della pubblica accusa, senza delle prove reali ma solo circostanziali, con una serie insomma di irregolarità che poi sono state più volte denunciate dai suoi avvocati e anche dai movimenti che appunto hanno seguito tutto questo iter giudiziario burrascoso. Nonostante questo, appunto nell'82 Mumiabu Jamal viene condannato alla pena di morte e appunto rinchiuso in carcere, dove passerà praticamente 30 anni nel braccio della morte, ma nonostante sia rinchiuso dentro al carcere, continua in defesso quest'opera di controinformazione, con una tra l'altro lucidità, una capacità appunto comunicativa che è unica, tant'è che diventa uno degli intellettuali afroamericani più autorevoli al mondo. Cioè, in questi 30 anni Abu Jamal ha pubblicato libri, ha realizzato, registrato delle trasmissioni radiofoniche praticamente ogni settimana, che venivano poi diffuse attraverso il sito prisonradio.org, che è un sito che appunto raccoglie notizie e testimonianze di detenuti che insomma lavora contro il sistema carcerario industriale negli Stati Uniti. E noi più volte dai microfoni di Radio Onda Rossa abbiamo trasmesso dei brevi spezzoni di questi commentari registrati da Mumia Abu Jamal, che si concludevano sempre con la sua voce, che diceva: "This is Mumia Abu Jamal from Death Row, live from Death Row", e poi quindi in diretta dal braccio della morte, e poi si sente le spranghe, insomma la porta della
si chiude,
che
sì.
Sbatte.
No, oltretutto io ricordo, per quanto riguarda le accuse sul fatto che lui avesse una pistola, veniva sottaciuto che moltissimi tassisti, soprattutto che facevano il turno di notte, avevano con sé un'arma, oltretutto in un paese dove il commercio e il possesso delle armi è regolamentato, insomma, come tutti sappiamo, e quindi non era assolutamente non era un caso isolato, ecco, ma questa cosa, certo, che avere una pistola per un tassista che faceva anche i turni di notte non era una cosa, cioè era una cosa comune a tutti quelli che facevano questo lavoro, veniva invece questo possesso di arma veniva visto come una cosa gravissima, tacendo appunto la realtà e il contesto in cui lui lavorava come tanti altri. Questo faceva parte proprio di tutta la propaganda negativa che è stata fatta contro di lui, come se lui fosse stato artefice, organizzatore di tutto quello di cui veniva accusato. Anche questo è stata una cosa molto costruita per costruire appunto un mostro, una persona cattiva, ecco.
Certo, no, poi considerato che appunto sia la moglie del poliziotto ucciso, sia i vari sindacati di polizia, no, negli Stati Uniti hanno proprio lavorato per creare, come dicevi tu, il mostro, per screditare in tutti i modi la sua figura, trattarlo come un criminale. E tra l'altro una cosa che insomma stavo dimenticando, che mi sembra pure insomma rilevante, è che alcuni anni dopo la fine del processo c'è stato un sicario che ha confessato di essere lui l'artefice dell'omicidio e di essere stato pagato per questo omicidio, che insomma riguardava, diciamo, intrecci tra la mafia e la polizia di Filadelfia. Però questa confessione non è mai stata presa in considerazione dal tribunale che appunto doveva decidere della vita o della morte di Mumia Abu Jamal. Un'altra questione importante è che poi, grazie a una serie di appelli e grazie alle mobilitazioni internazionali, la condanna di morte nei confronti di Mumia Abu Jamal è stata annullata nel 2008, è stata però commutata in ergastolo, quindi carcere a vita. Quindi dopo 30 anni in isolamento nel braccio della morte, finalmente Mumia Abu Jamal è stato trasferito in un altro carcere, ma ovviamente qui la situazione non è migliorata, e appunto la sua voce è stata considerata sempre molto scomoda, e specialmente poi negli ultimi anni devo dire che cioè appunto ha scritto tantissimo e ha preso parola anche rispetto a tutte quelle contraddizioni che riguardano insomma la presunta America post-razziale, no? L'America, gli Stati Uniti della presidenza Obama, quindi del primo presidente nero, dove però le contraddizioni che riguardano appunto il razzismo e il fatto che appunto gli Stati Uniti siano il paese in cui c'è una percentuale altissima di africani americani e latinos che sono rinchiusi nelle carceri, è insomma un fatto evidente, una dimostrazione poi del razzismo istituzionalizzato. Sono appunto le violenze della polizia, degli uomini in divisa nei confronti delle persone afroamericane, il racial profiling, cioè il fatto, no, che molto spesso le persone siano accusate di un determinato crimine o perquisite, fermate per la strada semplicemente per il loro aspetto e per il colore della pelle, o perché portano, no, una felpa nera col cappuccio come Trayvon Martin, o perché scappano quando vengono fermate a un controllo di polizia per la strada, come è successo in tanti altri casi nelle ultime settimane.
Sì, sì, ma tornando indietro nel tempo, sì, quando venne tolto l'apartheid per l'iscrizione al college, i primi studenti neri che si iscrissero al college entrarono il primo giorno scortati dalla polizia, per dare insomma la misura di come è un paese veramente strano, pieno di contraddizioni, e che questa è proprio quella più evidente, perché stiamo parlando di, cioè, in realtà c'è stato un vero e proprio apartheid che comunque culturalmente è difficile da battere.
Certo, e insomma quello che ha fatto Mumia Bujamal in questi anni è stato proprio denunciare questo. Insomma, fino al mese scorso praticamente i suoi contributi radiofonici pubblicati su un prison radio rendevano conto proprio di queste contraddizioni ogni settimana, specialmente insomma nei mesi scorsi in cui si è parlato tanto, no, dell'anniversario della marcia di Selma, di Martin Luther King, eccetera. Mumia Bujamal continuava a dire che negli Stati Uniti Selma è adesso, perché appunto, no, non è cambiato molto e ci sono ancora tantissime contraddizioni aperte. Tra l'altro, proprio per questo suo ruolo, insomma, voglio ricordare che per esempio qualche mese fa, ottobre scorso mi sembra, in Pennsylvania è stata approvata una legge che vietava i detenuti che hanno subito insomma una condanna definitiva di parlare pubblicamente, ed è stata proprio una legge che è stata chiesta a gran voce dalla vedova di Daniel Faulkner, che si sentiva offesa appunto dal fatto che Mumia Bujamal continuasse a parlare pubblicamente, insomma, sia ovviamente negando di aver commesso l'omicidio, sia denunciando il razzismo negli Stati Uniti. E questa legge poi è stata insomma annullata perché giudicata incostituzionale, però insomma rende l'idea di come il sistema abbia cercato in questi anni in tutti i modi di mettere a tacere la voce critica di Mumia Bujamal. Poi invece, per tornare un po' a i fatti più recenti, ecco, forse è il caso di spiegare che queste ultime vicende sono diciamo precipitate il 30 marzo scorso, quindi quasi un mese fa, quando nel carcere della Pennsylvania in cui era rinchiuso appunto Mumia Bujamal ha perso conoscenza ed è stato immediatamente trasferito in un ospedale, e considera che il giorno in cui è stato ricoverato appunto il suo livello di zucchero nel sangue era 779 e il livello di sodio era 160, quindi era evidentemente in shock diabetico. E quello che è gravissimo, che hanno denunciato appunto il suo avvocato e gli attivisti di Prison Radio, è che aveva avuto appunto degli eczemi sulla pelle, una serie di sintomi per cui i medici della prigione avrebbero potuto evitare che si arrivasse a uno shock diabetico diagnosticando prima la gravità della situazione, e che quindi evidentemente non ha ricevuto le cure di cui avrebbe avuto bisogno, e questo è un tentato omicidio, perché quando una persona si trova in carcere, tra l'altro non sapendo di essere malato di diabete, perché fino ad allora non era nota questa condizione di Mumia Abu Jamal, però avrebbe potuto essere rilevata prima, insomma negli ultimi due mesi aveva cominciato ad avere una serie di sintomi, per cui se fosse stato curato in maniera degna avrebbe evitato di arrivare a questo punto, di perdere conoscenza, di essere ricoverato alcuni giorni in ospedale, dove tra l'altro ricordiamo che è stato impedito di ricevere visite da parte di sua moglie, del resto della famiglia, dell'avvocato, e poi a un certo punto sono state autorizzate delle visite, ma solo per 30 minuti, per una volta a settimana, per ognuno dei suoi familiari. Poi è stato riportato in carcere, lì è ancora più difficile ottenere informazioni, e l'ultimo aggiornamento è che appunto non ci sono notizie da domenica scorsa, quindi il 26 aprile, quando Momia ha ricevuto l'ultima visita da parte della sua famiglia, e quindi a questo punto c'è da preoccuparsi seriamente, perché quando non vengono fornite notizie evidentemente c'è qualcosa da nascondere, c'è addirittura insomma il rischio che possa aver perso la vita, ma che ovviamente l'amministrazione carceraria non voglia farlo sapere. Quindi, tra l'altro, era stata fatta anche una petizione che aveva ottenuto migliaia di firme per appunto perché riceva una diagnosi accurata e una visita da medici preparati, e ovviamente anche questa petizione è stata ignorata. Però l'invito che fanno insomma gli attivisti contro il carcere negli Stati Uniti è a chiamare l'amministrazione carceraria, il governatore della Pennsylvania e tutte le autorità, perché effettivamente il fatto che di fuori ci siano persone che tengono gli occhi ben aperti sulla situazione di salute di Mumia Abu Jamal è l'unico modo per insomma sapere veramente come stanno le cose, per ottenere che Mumia Abu Jamal riceva le cure necessarie e che rimanga in vita, perché a questo punto le sue condizioni sono veramente molto critiche e c'è insomma un rischio altissimo che non ce la faccia. Noi ovviamente non possiamo che augurargli di riprendersi presto e di continuare la sua battaglia, e insomma di continuare a parlarci, a darci sempre una visione critica radicale, di una lucidità insomma incredibile e unica. Però la situazione è molto critica ed è fondamentale che appunto non solo negli Stati Uniti ma anche a livello internazionale ci sia una pressione perché perché rimanga in vita e riceva le cure necessarie. Quindi mi rendo conto che magari dall'estero è più difficile pensare di fare la telefonata al carcere, però insomma ci tengo a ricordare che per esempio anche in Italia molto spesso i compagni e le compagne hanno invitato a telefonare per esempio alla direzione del CIE di Ponte Galeria quando ricevevamo la notizia di una persona che era in pericolo di vita, che non riceveva le cure necessarie, no? La pressione dall'esterno è fondamentale, perché il carcere insomma negli Stati Uniti, così come in qualsiasi altra parte del mondo, è un'istituzione totale in cui le persone vivono in un completo stato di eccezione, di isolamento, in cui non ci sono diritti, in cui non c'è modo di comunicare facilmente con l'esterno, e quindi è fondamentale appunto mantenere gli occhi bene aperti e non permettere che insomma dopo che gli sono stati rubati almeno insomma più di 30 anni di vita, 34 se non sbaglio fino adesso, che appunto Mumia Abu Jamal venga ammazzato dalla ferocia del sistema carcerario, ecco.
Sì.
Insomma volevi aggiungere altro?
No, io semplicemente aggiungerei che anche semplicemente davanti a un computer uno può vedere Prison Radio, può capire quello di cui abbiamo parlato, può interagire anche con questa questa associazione, e soprattutto può cercare di fare le pressioni di cui tu giustamente parlavi prima.
Sì, certo, ognuno insomma con le sue modalità, con le forme che ritiene più opportune, però ecco è importante mantenere alta l'attenzione e fare in modo che appunto Mumia Bujamal possa continuare ad essere quella voce critica che è stata in questi 30 anni, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente da guadagnarci in termini di libertà e consapevolezza, io credo.
Grazie, allora, a risentirci
a
presto.
E ne riparleremo sicuramente.
Assolutamente.
Okay. Grazie a te, un abbraccio. Ciao,
ciao, un abbraccio.